torna sempre al cuore gentile, perché sono nati insieme come luce dal sole, come la virtù che fa la pietra preziosa, così l'amore dà valore a ogni cosa. L'amore a casa dentro al cuore gentile, come la fiamma che sta sulla candela, ma il cuore cattivo invece resiste all'amore, così come il ghiaccio si nasconde al calore. Ma io non posso che obbedire, e compio la sua volontà. So che Dio potrà capirmi, sembrava proprio un angelo.
Niccolò Fabi, ben ritrovato a Radio Popolare. Sono proprio contento che tu sia qui, che tu sia qui con questo lavoro che è davvero particolare, Libertà negli occhi, anche per il modo in cui è nato, un po' sta uscendone il racconto, quindi questo luogo isolato, questo paesaggio molto particolare in cui appunto il paesaggio stesso in qualche modo probabilmente entra nella fase creativa. Libertà negli occhi, che ha anche questa doppia uscita, prima il fisico e poi le piattaforme, mi piacerebbe parlare anche di questo, ma prima di tutto volevo chiederti di raccontarcela davvero un po' questa genesi, com'è stato?
Ma sai, col passare degli anni indubbiamente la creatività deve essere in qualche modo stimolata. Hai la sensazione che non sia sufficiente mettersi a scrivere una canzone per illuminarsi, no? Perché evidentemente la canzone è un atto necessario, cioè nel momento in cui c'è un furore ormonale creativo, inevitabilmente legato a una stagione giovanile, no? Quando scrivi da tanti anni ti rendi conto che non è sufficiente. Allora le esperienze che tu leghi alla realizzazione di un disco lo cambiano profondamente. Allora cerchi di ravvivarla la creatività attraverso dei viaggi, sia in fase di scrittura sia in fase di realizzazione. La realizzazione, che poi è stata una riscrittura, è stato appunto in questi 10 giorni in una baita della Val di Sole, d'inverno, quindi paesaggio innevato attorno a noi, molto isolati e quindi con una coabitazione forzata ma meravigliosa per fortuna, nel senso che quando sei... Non hai la possibilità di tornare ognuno a casa, alla propria casa, alla fine di una giornata di lavoro, rimani sempre lì, sei sempre più unito. E la sensazione è che le canzoni avessero proprio bisogno di essere proprio rivitalizzate in qualche modo da questa energia collettiva e corale che avevamo insieme.
Il fatto è che il risultato, dicevamo prima, di come un ambiente poi entra, no? La scelta di trovare del tempo, di andare regalarlo al disco questo tempo, di dargli la possibilità di uscire con la calma che necessitava. Trovarsi in quel posto lì, in quel momento lì, no? Quindi anche l'inverno, la neve, ma di solo un posto spettacolare in qualsiasi stagione in realtà, però in una baita, mi sembra che ascoltandolo poi il disco, davvero il tempo sia un elemento centrale. Lui, ma il disco stesso, probabilmente tu ti sei preso tutto il tempo che necessitava, anche le canzoni si prendono il loro tempo. E questa cosa qua mi sembra che sia una chiave in cui ritrovi un po' quell'ossigeno, quell'ormone giovanile, nel senso mi do un po' di regole per fare in modo che le canzoni arrivino. La libertà io poi l'ho notata nel fatto che questo elemento, quello del tempo, invece è qualcosa che appartiene molto al disco.
Ma sì, assolutamente, appartiene sia da un punto di vista forse della parte autorale, letteraria, diciamo così, che effettivamente li riconosco a posteriori, un quasi continuo dialogo con le varie stagioni della vita, mi rendo conto che io riguardo indietro a cose che sono successe anche a un me giovane, con tutte le insicurezze, ambizioni, speranze, ansie, e ci dialogo, spero, in una maniera serena, senza né la nostalgia di ah quanto era bello quando ero giovane, piuttosto che invece con il paternalismo di non capivi niente a quell'età, adesso ho capito tutto. No, credo che ci sia una dialettica bella come quella, no, tra l'anziano e il giovane. Poi il tempo inteso anche come in qualche modo tempo creativo è stato importante, sì, nel senso che sono passati 6 anni da Tradizione e Tradimento, che era l'ultimo disco, diciamo, propriamente detto, quindi ovvio che le canzoni arrivano con più lentezza, devi aspettarle, saperle cogliere quando arrivano, nel minutaggio e nella forma che gli compete, quindi è vero che anche lì ci sono dei minutaggi, delle evoluzioni non proprio radiofoniche, per quanto sia il criterio attuale di un certo tipo di radio, no? Sì. Però quello è il mio modo di star bene, semplicemente, non è neanche ideologico, cioè io ho proprio bisogno di rallentare per evitare di andare in tachicardia, perché tendo probabilmente a essere una persona ansiosa, e allora rallentare tutto significa proprio un tranquillante, una benzodiazepina, è qualcosa che proprio ti riporta...
E secondo me uno dei poteri proprio della musica, anche per chi ascolta, viene fuori con il tuo disco. Lo hai detto, la questione è che arriva in un momento in cui alcune canzoni sono poco radiofoniche per i tempi che alcune radio hanno adesso, però in realtà non è solo una questione di radiofonia. Se si gira un po' tra la musica, la durata media di un brano è meno di 3 minuti ormai, per cui un po' di cose sono cambiate, un po' di cose lavorano sull'ansia di tutti. Un disco come questo è davvero la dimostrazione che la musica può servire anche a riregolare il respiro su delle ritmiche un attimo più umane. Dicevi che è cambiato il modo in cui le canzoni arrivano, e quindi bisogna adattarsi anche nell'accoglierle in una maniera diversa, dargli il loro tempo, lavorarci in maniera un po' diversa da prima. Invece il tuo rapporto emotivo con le canzoni negli anni è cambiato? Cioè quello che ti suscitano quando poi sono lì, oppure ti chiedono di essere scritte?
No, devo dire, in quello riconosco un filo rosso evidente. Se torno appunto ai miei 15 anni, 16 anni, quando sono iniziate proprio, no, le prime canzoni e le prime proprio esuberanze creative, devo dire che non è cambiato molto il rapporto che ho con loro. C'è una canzone nel disco che si chiama Chi mi conosce meglio di te, che è proprio dedicata alla canzone in qualche modo, perché è vero che penso che sia forse il mio interlocutore più fidato da 40 anni, 45 anni. Un rapporto continuo a cui effettivamente molti segreti o molte sensazioni intime è più facile che le abbia dette in canzone piuttosto che a degli amici. Questo ha avuto delle ripercussioni nella mia vita forti, come puoi immaginare, anzi a ritroso. Penso che avrei dovuto più parlare con gli amici che scrivere canzoni, da un punto di vista proprio della mia evoluzione umano-sociale, sì, personale. Sì. Però così è stato, diciamo che mi rendo conto che le ho sempre utilizzate veramente come strumento di calma, di pacificazione con me, di comprensione anche dei miei stati d'animo e di quelli del mondo che mi circondava, molto più che il pensiero di un disco, di fare una canzone che suoni come, nello stile di,
sì.
Quindi credo in quel senso lì che non sia mai cambiato questo rapporto.
Raccontavi della fase finale della costruzione di questo disco, una baita, un po' di persone, molta neve, un po' di senso di isolamento. Quanto sono contate le altre persone nel percorso di questo disco, sia come orecchie che come voci?
Tantissimo. Tantissimo, devo dire che nella mia vita l'ho sempre fatto, proprio perché le creazioni nascono in una maniera così personale e intima. Devo dire, ora, non per fare un discorso campanilistico, però il cantautorato romano è sempre stato un po' così. Abbiamo sempre suonato insieme le nostre canzoni, c'è stato un modo di fare gruppo, però da cantautori, non da band,
sì.
Con il nome della band, no? Però in realtà abbiamo collaborato, suonato insieme in progetti, l'uno nel progetto dell'altro, veramente in tutte le maniere. E anche le persone che mi hanno accompagnato sono tutti cantautori in realtà. Più vicino alla mia età, Roberto Angelini lo è da tanti anni, insieme a me, Bianco da almeno 15. Più recentemente adesso è venuta anche Emma Nolde e Cesare Giorgini, che è un cantautore che io ho conosciuto invece come mio studente, pensate, alla Pasolini, che è questa scuola d'arte che dirigo, diciamo così, a Roma. E quindi sono stati tutti testimoni in qualche modo della nascita di quel disco, perché in qualche modo già hanno una sensibilità simile alla mia, perché hanno un rapporto con le canzoni simile, quindi le rispettano proprio e le vivono come, mi rendo conto, come se fossero le proprie. E sono un pochino anche la testimonianza, i testimoni dell'autenticità di quello che io dico, conoscendomi chi più chi meno, alcuni veramente tantissimo. È come se avessi bisogno di persone di fronte a me che mi dicessero sì. Siamo testimoni che quello di cui stai raccontando è vero. In più, musicalmente sono assolutamente presenti, perché so che il mio linguaggio comunque può essere un pochino dolente, e allora io so che invece la coralità, il fatto di suonare tutti insieme, le code strumentali rivitalizzano in qualche modo anche i momenti che possono nascere come più, no? Un po' più cupi.
Ridonano un po' di equilibrio, forse,
Sì,
no? Di qualche
io
modo.
trovo che sempre di più la parte strumentale e musicale delle cose che faccio ha preso una importanza. Ecco, c'è una canzone, la prima del disco, che si chiama Alba, che è una sorta di picco di haiku, perché sono veramente due frasi e 4 minuti di musica. Quella, secondo me, è troppo presto per dirlo, mi piacerebbe fosse la mia evoluzione, cioè dove veramente le parole in qualche modo sono una premessa, uno stimolo, aprono una porta o sono una scintilla, e poi la musica è uno stato d'animo all'interno del quale tu, ascoltatore, puoi ricostruire la tua
Sì.
personale storia.
Eh sì. E allora, visto che l'hai citata, andiamola ad ascoltare. È anche la traccia che apre il disco, questa è Alba.
cosa che c'è tra capire e cambiare. Io sto nella pausa che c'è tra capire e cambiare.
Alba, Niccolò Fabi, dall'ultimo disco, appunto, Libertà negli occhi. Tornando un po' a quel gruppo lì di persone, dicevi qualcuno la conosci da anni, altre sono più giovani, citavi Emma Nolde, che è uscita con un disco all'inizio di questa stagione radiofonica, era il settembre-ottobre, un disco molto bello, davvero bello, in cui tra l'altro sei presente, un artista ai primi lavori, è passata a presentarcelo e ci ha proprio raccontato dell'incontro con te come qualcosa di per lei surreale, come si può immaginare in realtà. E fa parte di una generazione che un pochino sta tornando, parlando anche del suono, a un certo tipo di approccio anche alla scrittura musicale e all'affidare una fetta del racconto della canzone alla parte musicale, metterla in gioco. Com'è confrontarsi con lei e come, insomma, giudichi questo momento da un punto di vista proprio così, appunto, sonoro?
Lei sicuramente è speciale. Non credo che possa essere un parametro per giudicare anche un movimento giovanile simile a lei, che sicuramente c'è, per carità, però indubbiamente da un punto di vista quantitativo il linguaggio più utilizzato dalla sua generazione è un altro da quello che utilizza lei. Lei è un perfetto, per me, punto d'incontro fra una sensibilità che ritrovo assolutamente simile alla mia, un'attenzione appunto all'equilibrio parola, malinconia, giri di chitarra e campionamenti, elettronica e quartetto d'archi, e con un modo di scrivere le parole anche a me molto simile in qualche modo. Lei mi confessò, io lo lessi forse in una intervista, per questo poi siamo entrati in contatto, che lei aveva iniziato a scrivere canzoni in italiano ascoltando, esatto, una somma di piccole cose, che è forse la cosa più bella che un artista possa leggere di sé, cioè che di essere stato, no, fonte di ispirazione di qualche d'un altro. Lei ovviamente è una musicista, infatti da noi in qualche modo è stata un compagno di viaggio prettamente proprio nella sua visione da produttrice, non da cantautrice nel vero senso della parola. Quanto questo sia appunto riconoscibile a tante altre realtà, forse un pochino meno, però è vero che la cosa buona dell'accessibilità a tutto alla tradizione musicale che c'è adesso, la facilità, no, di trovare musica ovunque, è una grande risorsa per le persone più curiose. Il problema è che i ragazzi potrebbero essere un pochino meno curiosi proprio per la facilità con cui hanno a disposizione il materiale, no?
Sì.
Allora è una grande possibilità, però se non la uniamo alla curiosità si ferma,
sì, no,
a 1, 2, 3,
non riesce a far partire quella caccia al tesoro che in realtà te le svela questa cosa.
Esatto, sì. È ovvio che i giovani curiosi in questo momento hanno una serie incredibile di tesori a loro disposizione. Possono andarsi a prendere in un secondo da Gino Paoli a, capito, che ne so, ai Prodigy,
sì,
in un secondo, cosa che magari i ragazzi della mia età
te le dovevi sudare,
come facevi a trovarle? Dovevi andare a comprarti in un negozio, cioè ti dovevi fare veramente un culo, non c'avevi proprio i soldi per farlo, no? Adesso, volendo, questo loro è a loro disposizione, però il rischio, come sempre capita quando hai troppe cose a disposizione, che poi non ne scegli nessuno.
Esatto. O comunque scegli quelle che ti vengono, giustamente dicevi, messe lì,
per proprio
cui,
sì,
almeno
ti viene in bocca nella tua bolla dell'algoritmo.
Esatto, con quello lì ti eviti la fatica. Comunque, a proposito e a sproposito di questo, in realtà, hai fatto la scelta di far uscire il disco prima in versione fisica e poi sulle piattaforme. Posso chiederti perché?
Allora, non credo per un aspetto prettamente nostalgico rispetto al fatto che, ne so, che il vinile si sente,
sì,
meglio, piuttosto che vuoi mettere quando tu metti, fai quell'operazione,
sì,
perché prima era meglio di adesso. No, non credo che fosse quello. Per quanto è ovvio che il modo in cui si viveva l'attesa e l'ascolto di un disco 30 anni fa ovviamente era molto diverso, e nella diversità c'era indubbiamente l'aspetto di un'operazione più lenta che tu dovevi fare per entrare in contatto con quella musica. Allora, perché ho pensato, peraltro poi per un mese, che non è una scelta snobistica di dire no, se mi volete mi trovate solamente in fisico, nel senso che poi fra tre
arriva tutto.
Esatto, dopo esatto. un mese dall'uscita, in qualche modo il disco è anche nelle piattaforme. Però mi piaceva di regalare ai miei più affezionati, perché poi questa è una possibilità che hanno semplicemente quelli che a me sono più vicini, di godersi quel momento che non viviamo più. Cioè quel percorso per andare a un negozio di dischi, scartare la cosa, tornare a casa senza aver ascoltato niente, piuttosto che invece la facilità con cui spingi un play e trovi quell'operazione in mezzo a tante altre e rischi di perdere un pochino la bellezza di quel momento. Cioè regalare quel primo ascolto, perché attenzione, è il primo ascolto quello che conta, dal secondo ascolto già quella sorpresa è finita e sì. diventa un'altra cosa, tant'è che poi nel fisico c'è anche il QR code per ascoltarselo certo. in streaming su un player o scaricarselo, quindi in realtà so benissimo che dalla secondo o terzo ascolto in poi è anche bello che uno si mette la cuffietta mentre va a correre sì. a fare altre esatto. cose, quella è anche una cosa bella, però ecco quell'esperienza dell'attesa e del tempo appunto un po' di quel chilometro in cui sono andati a piedi dal negozio a prendere il CD oppure l'hanno scartato ecco quei 10 minuti di attesa per vedere cosa ha fatto secondo me sì. un'esperienza che l'ha vissuta secondo me è bellissima.
Sono pienamente d'accordo e poi c'è davvero non è una cosa così piccola, nel senso che è proprio il percorso di ritorno dal negozio a casa, nel momento in cui guardi i titoli, guardi la grafica di copertina e tenti di immaginarti il percorso delle canzoni, tenti di capire.
Sì, ma poi la devo dire che la veste proprio anche del libretto che accompagna sia il vinile che soprattutto il CD in questo caso, a cui sono molto affezionato, sono 56 pagine di libretto in cui ci sono riflessioni mie piuttosto che fotografie, e immaginare la persona che ascolta quel disco e la prima volta lo sfoglia come album, secondo me potrebbe essere una operazione, cioè un'esperienza sensoriale che spero sia più forte sicuramente di collegarsi a mezzanotte o uno su Spotify sì. e spingere, vediamo che ha fatto.
Esatto.
Skipparle con la
primo minuto e mezzo, skippiamo, boom, sentiamo come la seconda. Boom, esatto, quella cosa lì, sì. Sono pienamente d'accordo, ovviamente mi hai aperto cassetti della memoria che tutti noi abbiamo generazionalmente parlando. Volevo chiederti invece, per chiudere, abbiamo parlato di Libertà negli occhi, il tuo ultimo lavoro, abbiamo parlato di come è nato, abbiamo parlato del periodo della tua vita in cui si inserisce, ora il disco è lì. Come stai tu oggi?
Ma guarda, non posso che pensarmi fortunato di essere comunque tendenzialmente in buona salute, e questo come al solito è il primo pensiero che soprattutto dopo una certa età si fa. Dopodiché appunto continuo alla mia età ad avere la possibilità di continuare a fare musica e di aver appunto costruito un rapporto con delle persone molto gratificante, che mi restituisce un senso bello a quello che faccio, al di là dei numeri, le classifiche, i biglietti venduti, proprio in termini di qualità del rapporto, quindi non posso che risponderti bene.
Niccolò, grazie mille di essere stato nostro ospite, Libertà negli occhi è il disco, e grazie davvero, ti vogliamo bene, un grande abbraccio.
Grazie a tutti.
Naturale che va dall'alga azzurra, se arriva un uomo.
Pose le stelle dentro il firmamento, ricoprì le terre emerse di animali e piante. Guardando quel creato gli sembrò una cosa buona, ed è scritto che fu fatto dalla sera alla mattina. E con un po' di terra dal nulla al primo uomo diede forma e meraviglia. Gli soffiò nelle narici un alito di vita, dalla sua carne una fanciulla. Salvare, lo sanno tutti, ma forse è tardi. Lo sanno tutti, forse è già tardi. Lo sanno tutti, ma forse è tardi. Lo sanno tutti. Forse già tardi.
Acqua che scorre,
sono tutti,
sole che sole.